Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Iran, gli Stati Uniti mostrano dipendenza dalle sanzioni. Nucleare Iran, la costruzione reattore di ricerca al 100% nazionale. Bilancio aggiornato delle recenti inondazioni in Iran. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è martedì 2 agosto 2022, tra poco vi presento il giornale radio che poi farà seguito da una breve nota di commento, dopodiché potrete ascoltare un altro appuntamento speciale con Muharram, il mese sacro in cui si ricorda l'anniversario del martirio dell'Imam Hussein. La pace sia con lui. Per chi vuole ascoltare le programmazioni di Radio Italia basta andare sul nostro sito parsuday.com/it. Per chi vuole scriverci, il nostro indirizzo email radioitaliairip99@gmail.com. A tra poco. L'embargo è l'arma di Washington, l'ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Nasser Kanani in risposta alle nuove sanzioni degli Stati Uniti contro la Repubblica Islamica. Gli Stati Uniti hanno mostrato di essere dipendenti dalle sanzioni a prescindere da chi sia al potere, lo ha detto il portavoce dopo che il segretario di Stato americano Antony Blinken ha annunciato nuove sanzioni contro il petrolio dell'Iran, questa volta prendendo di mira sei compagnie che secondo la Casa Bianca trasportano petrolio e ne facilitano la vendita. Il Dipartimento di Stato americano ha accusato Pioneer Ship Management e Golden Warrior Shipping di aver partecipato al trasporto e alla gestione logistica del greggio iraniano, mentre quello del tesoro ha preso misure economiche contro altre quattro società. La Repubblica Islamica dell'Iran comincerà presto la costruzione di un reattore di ricerca tutto suo, cioè con la tecnologia completamente iraniana, presso il sito nucleare di Isfahan. Ad annunciarlo il capo dell'Organizzazione per l'Energia Atomica Iraniana, Mohammad Eslami, ai giornalisti: stiamo portando avanti il nostro programma nucleare volto ad aumentare la capacità delle centrali elettriche nazionali. Il fine è raggiungere i 10.000 megawatt. Inoltre, alcuni siti, soprattutto nel sud del paese, sono in fase di valutazione in vista di una possibile costruzione di centrali nucleari. È salito purtroppo a 76 il bilancio delle vittime delle inondazioni che hanno colpito tra il 1 e il 10 agosto diverse città dell'Iran. Ad annunciarlo il capo della protezione civile Mohammad Hossein Nami, altre 16 persone risultano tuttora disperse. Il maltempo ha colpito, il recente maltempo ha colpito 24 province dell'Iran. La capitale Teheran ha avuto il maggior numero di vittime, seguita da Kerman, Yazd, Mazandaran, Markazi, Sistan e Baluchistan e Lorestan. Il funzionario ha anche parlato di 20.000 case residenziali danneggiate. 13.000 unità abitative hanno bisogno di riparazioni e altre 7.000 devono essere completamente rinnovate. Cambiamo pagina. L'esercito cinese non resterà a guardare se la presidente della Camera degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, si recherà a Taiwan durante il suo tour in Asia, lo ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian, sottolineando che una simile visita porterà a conseguenze molto serie. Se Pelosi visiterà Taiwan, questa sarà una grave interferenza nella politica interna cinese e porterà a conseguenze molto gravi, ha detto il portavoce del dicastero cinese. Joe Biden ha dato la notizia dell'uccisione a Kabul con l'utilizzo di un drone, in un attacco con un drone. Il capo di Al-Qaeda, al-Zawahiri. Giustizia è fatta, le famiglie delle vittime dell'11 settembre possono voltare pagina. Così il presidente degli Stati Uniti in serata dalla Casa Bianca ha parlato alla nazione della prima operazione della CIA in Afghanistan, dalla controversa uscita, il ritiro scandaloso delle truppe americane dal paese martoriato Afghanistan un anno fa. I talebani hanno condannato l'operazione, a loro avviso in contrasto con gli accordi di Doha. Al-Zawahiri aveva assunto le redini dell'organizzazione terroristica nel 2011 dopo l'uccisione di Osama bin Laden. Un gruppo di palestinesi hanno organizzato un raduno nella striscia assediata di Gaza per manifestare sostegno e solidarietà al detenuto palestinese Khalil Awawade, che si trova in gravi condizioni di salute, in quanto è arrivato al 142° giorno di sciopero della fame per protestare contro la sua detenzione amministrativa senza processo o accuse. Padre di quattro figli, Khalil è stato imprigionato nel dicembre 2021 e messo in detenzione amministrativa, una norma che permette all'autorità del regime sionista di tenere in carcere chiunque per periodo di 6 mesi senza accuse o processo, e che può essere esteso indefinitamente. E per finire andiamo in Australia. Durante la cerimonia del giuramento proprio nel Parlamento, la deputata australiana, si chiama Lydia Torfi, ha criticato e ha bollato la regina Elisabetta II come una colonizzatrice. Proprio ha alzato il suo pugno destro in saluto di Black Power mentre giurava a malincuore di servire il monarca che è ancora il capo di Stato dell'Australia. Io, sovrana Lidia, giuro solennemente e sinceramente che sarò fedele e porto vera fedeltà alla colonizzazione di Sua Maestà, la regina Elisabetta II. La presidente dell'Aula comunque l'ha ripresa e le ha chiesto di ripetere il giuramento con la formula, quella cliché ufficiale. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Pelosi viaggia a Taiwan, gli Stati Uniti vanno alla guerra? Tutto il mondo sta guardando la possibile ultra provocatoria visita a Taiwan della Presidente della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, Nancy Pelosi. La leader democratica americana ha iniziato lunedì una trasferta asiatica che toccherà svariati paesi. La conferma ufficiale dell'atterraggio a Taipei non è ancora arrivata, ma lunedì fonti americane e taiwanesi hanno affermato che la visita sarebbe fissata probabilmente per il 2 e il 3 di agosto. La decisione non ha alcuna utilità pratica per Washington e rischia di incontrare una risposta molto dura da parte della Cina, il cui governo ha avvertito molto chiaramente che dei rischi di una simile mossa e delle contromisure anche di natura militare che verranno adottate. Dall'altra parte, nei giorni precedenti erano emerse divergenze tra la Casa Bianca e il Pentagono da una parte e Nancy Pelosi e gran parte dei membri del Congresso dall'altra circa l'opportunità di una visita a Taiwan della speaker. Biden e i militari avrebbero sconsigliato la trasferta per evitare una pericolosa escalation dello scontro con Pechino. Tuttavia il Dipartimento della Difesa aveva predisposto i preparativi per proteggere l'aereo della Pelosi in caso si fosse deciso di effettuare la visita, in primo luogo con l'invio nel Mar Cinese meridionale della portaerei Ronald Reagan. Il ritorno sui propri passi di Nancy Pelosi comporterebbe una valanga di critiche in patria, soprattutto da parte repubblicana, per aver ceduto ai diktat cinesi. Questa eventualità era apparsa subito imbarazzante per l'amministrazione Biden e il Partito Democratico, attesi da una delicatissima elezione di metà mandato il prossimo mese di novembre. Dall'altro canto, la provocazione risulta inaccettabile per Pechino, dove i preparativi militari sono in atto da giorni per impedire o rispondere a quella che viene considerata a tutti gli effetti come un atto che mette in discussione la sovranità cinese sull'isola. Se la visita dovesse dunque avere luogo, a nulla sarebbe servito il colloquio in videoconferenza di giovedì scorso tra Biden e il presidente cinese Xi Jinping, durante il quale quest'ultimo aveva avvertito gli Stati Uniti a non scherzare con il fuoco. La consistenza delle politiche internazionali americane, al di là di quello che potrebbe essere l'esito della vicenda, viene inoltre messa nuovamente in discussione. Ufficialmente la Casa Bianca è contraria all'iniziativa di Pelosi e visto che quest'ultima viaggerà su un velivolo militare, il Pentagono e il Presidente avrebbero potuto di fatto decidere la cancellazione della visita. La stessa Pelosi domenica aveva rivelato di averne discusso con i vertici del comando Indo-Pacifico delle forze armate americane durante uno scalo tecnico alle Hawaii. Evidentemente anche la posizione dell'amministrazione e dei comandanti militari non è univoca sulla questione del blitz programmato a Taiwan.
Muharram, la vittoria del sangue sulla spada. In nome di Dio, salve gentili ascoltatori, oggi continuiamo a narrarvi i fatti inerenti alla vita dell'Imam Hussein, la pace sia con lui, nell'ambito dello speciale che quest'anno dedichiamo al mese di Muharram. A tra poco. Gentili ascoltatori, ieri vi abbiamo parlato del fatto che Yazid ibn Mas'ud, una delle persone più importanti della città di Bassora, radunò le tribù della città e iniziò a parlare a loro. Chiese se avrebbero voluto consigliarlo. Dissero: «Non ci asterremo dal consigliarti ciò che è bene e ti faremo conoscere il nostro parere. Parla dunque, ti ascoltiamo». Disse: «O Bani Tamim, dovete sapere che Muawiyah è morto, giuro su Dio che era un uomo abietto e senza valore, per la cui morte non bisogna dispiacersi. Sappiate che con la sua morte si è chiusa la porta dell'oppressione e del peccato, si sono indeboliti le basi della tirannia. Muawiyah si è fatto giurare fedeltà dalla gente per garantire il governo a suo figlio Yazid e ha creduto di averlo in tal modo reso saldo e stabile, lungi però dall'essere così. Giuro su Dio, si è sforzato invano e la sua solerzia si è trasformata in debolezza. Egli si è consigliato con gli intriganti ed è rimasto umiliato. Ora è stato sostituito da suo figlio Yazid, che beve vino, è un depravato. Egli pretende di essere il califfo dei musulmani e, senza che essi siano acconsenzienti, si crede il capo assoluto della nazione islamica, quando invece scarsa è la sua pazienza e insignificante il suo sapere e nulla conosce della verità. Come può quindi farsi carico della guida di un popolo? Giuro sinceramente su Dio che combattere Yazid per difendere la religione vale più che combattere i politeisti. Hossein ibn Ali, la pace sia con lui, figlio della figlia del vostro profeta, è invece un uomo nobile e saggio. Le sue virtù sono tali da non poter essere descritte, e infinita è la sua sapienza. Egli è più degno a rivestire la carica di califfo per il suo magnifico passato nell'Islam, per la sua maggiore età, per la sua parentela con l'inviato d'Allah. Egli è gentile con i piccoli e benefico nei confronti dei grandi. Egli è la migliore guida tramite cui Dio vi ha mostrato completamente la verità e il sentiero della beatitudine. Non perdete dunque la vista dinanzi alla luce della verità e non gettatevi negli abissi del falso. Nella guerra di Jamal, Sakhr ibn Qais vi ha disonorato, vi ha umiliato. Riscattatevi perciò aiutando il figlio dell'inviato di Allah. Giuro su Dio che egli umilierà i figli e diminuirà i parenti di chiunque si asterrà dal sostenerlo. Sappiate che io ho messo il vestito di guerra, ho indossato la corazza. Siate sicuri che chiunque non sarà ucciso morirà in ogni caso. La fuga non salva l'uomo. Che Dio vi benedica. Accettate il mio invito». Rispondendo a lui iniziarono a parlare i Bani Hanzala e dissero: «O Abu Khalid, noi siamo le frecce del tuo arco, in qualunque direzione ci lancerai non sbaglieremo il segno. Noi siamo i cavalieri, i soldati della tua tribù, ti faremo vincere le guerre alle quali ci porterai. Giuriamo su Dio che noi siamo pronti a sprofondare con te in ogni terribile gorgo, a sopportare con te qualsiasi difficoltà. Giuriamo su Dio che ti appoggeremo con le nostre spade, ti proteggeremo con i nostri corpi, fai quel che credi essere più opportuno». Iniziarono poi a parlare i Bani Sa'd e dissero: «O Abu Khalid, la cosa che più odiamo è contraddirti e andare contro al tuo volere. Sakhr ibn Qais ci ordinò di non combattere e noi considerammo il suo comando più degno di essere ubbidito e fino ad ora non abbiamo combattuto conservando la nostra dignità. Ora che le cose ci sono messe in questo modo, ti chiediamo di lasciarci del tempo per consigliarci e esprimere il nostro giudizio». A questo punto presero la parola i Bani Tamim: «O Abu Khalid, noi apparteniamo alla tua tribù e siamo tuoi alleati. La tua ira è la nostra, rimarremo con te in patria e in viaggio. Sei tu che decidi, chiamaci e ti risponderemo, ordinaci e ti ubbidiremo». Yazid ibn Mas'ud, rivolgendosi ai Bani Sa'd, disse: «O tribù dei Bani Sa'd, se non appoggerete Hussein, la pace sia con lui, Dio non eliminerà la discordia e la guerra esistente tra voi e vi farete sempre guerra». Dopodiché scrisse la seguente lettera a Hussein, la pace sia con lui: In nome di Dio, il clemente, il misericordioso, ho letto la tua lettera e sono venuto a sapere che mi hai invitato ad aiutarti affinché, ubbidendoti e aiutandoti, possa trarre vantaggio, possa raggiungere la beatitudine. Invero Dio non lascia mai la terra senza chi opera il bene e guida gli uomini alla salvezza e alla beatitudine. Voi siete la prova di Dio sulla gente e ciò che Egli ha affidato agli uomini. Voi derivate dal casto albero ahmadiano, la cui radice è il sigillo dei profeti e i cui rami siete voi. Ti chiedo, sotto buoni auspici, di venire da noi poiché io ho preparato per te i Bani Tamim. Il desiderio che essi hanno di aiutarti è maggiore di quello che cammelli assetati hanno dell'acqua quando competono tra loro per raggiungerla. Ho preparato per te anche i Bani Sa'd, ho eliminato i rancori che esistevano nei loro cuori con infuocate parole d'esortazione al bene simili a una pioggia che viene giù con tuoni e lampi da bianche nuvole primaverili. Quando Hossein, la pace sia con lui, lesse la lettera, esclamò: «Che Dio ti protegga nel giorno della paura, ti renda onorato, ti disseti nel giorno della grande sete». Yazid ibn Mas'ud si preparò così per andare ad aiutare Hossein, la pace sia con lui. Dopo aver lasciato Bassora, venne però a sapere del martirio dell'imam Hossein. Pianse molto e rimase immensamente colpito. Egli reagì in questo modo di fronte alla lettera dell'imam Hussein, la pace sia con lui. Al contrario, quando al Munzer ibn al-Jarud, la cui figlia Bahriya era la moglie di Ibn Ziyad, vide la lettera dell'imam Hussein, la pace sia con lui, per paura che dietro a ciò vi fosse un intrigo tramato da Ibn Ziyad, consegnò la lettera a chi l'aveva portata a quest'ultimo, il quale senza indugio fece impiccare il messo. Ibn Ziyad salì quindi sul pulpito e pronunciò un sermone nel quale metteva in guardia la gente di Bassora dal contraddirlo e ribellarsi. Ibn Ziyad quel giorno passò la notte a Bassora. Quando si fece mattino, mise al proprio posto suo fratello Usman ibn Ziyad e partì velocemente verso Kufa. Arrivato nei pressi della città, si fermò attendendo il tramonto del sole. Quando entrò in città, era buio e la gente di Kufa lo scambiò per l'imam Hussein, la pace sia con lui. Quando però si avvicinarono, lo riconobbero e si dispersero. Ibn Ziyad entrò così al palazzo del governatore e vi trascorse la notte. Di prima mattina uscì dal palazzo e pronunciò un sermone, mettendo in guardia la gente dal disubbidire a Yazid e promettendo benefici in cambio dell'ubbidienza a quest'ultimo. Gentili ascoltatori, vi ringraziamo per l'attenzione. A domani.